Laudetur Jesus Christus. Giovedì 13 giugno, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, i titoli G7, i grandi del mondo si confrontano da oggi in Puglia, al centro le possibili soluzioni dei conflitti in Ucraina e a Gaza, venerdì l'atteso intervento del Papa. E ieri all'udienza generale il nuovo forte appello di Francesco contro tutte le guerre. Nella catechesi lo Spirito Santo, guida che ci porta a Cristo. Scontro a distanza tra Hamas e Israele sul possibile varo della tregua a Gaza. Intanto continuano i bombardamenti sulla striscia. Le 8:45 secondi, buongiorno da Giancarlo Lavella. Nel difficile clima globale del momento si aprono oggi in Puglia, nel Brindisino, i lavori del G7, il forum internazionale di cui fanno parte Italia, Germania, Francia, Stati Uniti, Canada, Regno Unito e Giappone. Fitto il programma di discussioni che per i prossimi 3 giorni vedrà sul tavolo i temi caldi internazionali, dove spiccheranno i conflitti in Medio Oriente e Ucraina. Venerdì l'atteso arrivo e l'intervento di Papa Francesco. I particolari da Paola Simonetti.
Africa e clima saranno i capitoli che apriranno questa mattina il vertice che fino al prossimo 15 giugno nel comune di Fasano in provincia di Brindisi vedrà la presenza di Francia, Germania, Regno Unito, Giappone, Canada, Stati Uniti e Unione Europea, invitati al summit anche i presidenti di Turchia e India, a presiedere la premier italiana Meloni. Mattinata densa quella di oggi, con al centro le discussioni anche e soprattutto sul conflitto in Medio Oriente e quello in Ucraina, alla presenza del presidente ucraino Zelensky. Sul tavolo delle due sessioni di domani, i temi cruciali dei flussi migratori, della situazione nell'area Indo-Pacifica e della sicurezza. Per le 13:30, atteso l'arrivo di Papa Francesco, che parteciperà all'incontro su sensibilizzazione all'accesso ai servizi globali e intelligenza artificiale, senza tralasciare energia e Africa Mediterraneo. Nel tardo pomeriggio, la sessione finale che vedrà l'adozione delle conclusioni finali.
E andiamo in Medio Oriente, ancora lontana le posizioni tra Hamas e Israele sul cessate il fuoco nella striscia di Gaza proposto dal piano americano all'ONU, mentre continuano i bombardamenti sulla regione. Intanto l'ONU mette in evidenza il dramma umanitario che si sta consumando nella regione. La commissione d'inchiesta parla addirittura di sterminio in corso. Il servizio di Stefania Ferretti.
Ancora distanti le posizioni tra Hamas e Israele per raggiungere un accordo nella striscia di Gaza. Hamas, in una dichiarazione diffusa dai media, esorta gli Stati Uniti a esercitare pressioni su Israele affinché accetti un accordo che porti ad un cessate il fuoco. Hanno affermato che Israele ha accettato la proposta di cessate il fuoco delineata dal presidente americano Joe Biden, ma in un'intervista all'emittente Al-Arabiya, Hamas ha aggiunto di aver informato i mediatori che chi rifiuta le proposte è Israele. E continuano gli scontri lungo la striscia. Un attacco israeliano contro una casa di Gaza City ha ucciso almeno 3 persone e in un altro raid lanciato sempre dall'esercito israeliano sono rimaste uccise almeno 7 persone. Intanto 3.000 bambini nel sud di Gaza rischiano di morire di fame. L'allarme è stato lanciato dall'UNICEF. L'agenzia ha manifestato preoccupazioni a causa dell'alto numero di bambini denutriti che non possono essere assistiti perché le strutture umanitarie non funzionano.
Ed ora l'Ucraina, nuovi attacchi russi concentrati in particolare su Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky, 9 i morti, circa 30 i feriti. E proprio il capo dello Stato, in visita a sorpresa ieri in Arabia Saudita, ha incassato dalla NATO la promessa di nuovi aiuti per 40 miliardi di dollari l'anno. Dal Regno Unito anche l'annuncio di altri sostegni per oltre 300 milioni di dollari. E lo avete sentito nei titoli, ieri al termine dell'udienza generale il Papa, dopo aver ricordato l'odierna memoria di Sant'Antonio da Padova, predicatore attento ai poveri e ai sofferenti, chiedendo di seguirne l'esempio, ha invitato a non dimenticare tutti i paesi in cui ci sono dei conflitti. Sentiamo il Papa.
Non dimentichiamo la martoriata Ucraina, non dimentichiamo Palestina, Israele, non dimentichiamo il Myanmar e tanti paesi che sono in guerra. Preghiamo per la pace. Oggi ci vuole la pace. La guerra sempre, dal primo giorno, è una sconfitta. Preghiamo per la pace, che il Signore ci dia forza per lottare sempre per la pace.
Non mi dimetto qualunque sarà il risultato delle legislative, l'ho detto ieri il presidente francese Macron definendo l'accordo dei repubblicani con l'estrema destra un patto col diavolo. Poco dopo il Partito Repubblicano ha espulso il suo presidente Ciotti, che aveva annunciato l'intesa elettorale con Le Pen e Bardella. Ce ne parla Andrea De Angelis.
Le elezioni presidenziali si sono svolte 2 anni fa, il mio mandato si concluderà nel 2027, così Macron al termine dell'attesa conferenza stampa in cui ha definito le elezioni anticipate del 30 giugno e 7 luglio un test della verità tra chi sceglie di far prosperare i propri affari e chi vuole far prosperare la Francia. Duro l'attacco al Partito Repubblicano che ha deciso di allearsi con l'estrema destra. In poche ore i repubblicani hanno voltato le spalle all'eredità di De Gaulle, Chirac e Sarkozy. Il capo di Stato francese ha puntato il dito anche contro l'estrema sinistra, pur riconoscendo che non siamo perfetti e non abbiamo fatto tutto bene, ha ribadito che il blocco centrale progressista, democratico e repubblicano è unito ed è chiaro sul suo rapporto con la Repubblica, l'Europa e le sue priorità. Macron ha detto che non farà campagna elettorale, ma ha lanciato l'appello ai socialdemocratici, radicali ecologisti, cristiano-democratici, gollisti e più in generale ai compatrioti che non si identificano con la febbre estremista, a mettersi insieme e conquistare la maggioranza alle prossime elezioni.
Cambiamo scenario, siamo in Iraq, sono passati 10 anni dall'assedio della città di Mosul da parte delle milizie jihadiste e dall'esodo di migliaia di cristiani che abitavano la piana di Ninive. Attualmente sono circa solo 40 le famiglie cristiane che hanno fatto ritorno in un territorio che per anni era un esempio di convivenza pacifica tra varie religioni. Ce ne parla Giulia Mutti.
Sono arrivati con le armi in pugno, seminando il terrore e cacciando gran parte delle famiglie cristiane. Era il 10 giugno 2014 quando i miliziani jihadisti entrarono a Mosul, facendo ritirare le truppe governative e prendendo il controllo dell'area. Il giorno della conquista ha mutato profondamente la città del sedicente Stato Islamico, un tempo riconosciuta come luogo di convivenza tra diverse comunità di fede. Fino a 2 decenni fa i cristiani nell'area erano più di 100.000, un numero che è diminuito nel tempo a causa di persecuzioni e saccheggi. Dal 2017, quando la città è stata sottratta agli jihadisti, pochissimi cristiani hanno fatto ritorno alle loro case. Si tratta di circa 40 famiglie, spesso non complete, commenta il vescovo di Al-Khosh, Paolo Mecco. Quello che hanno visto e subito i cristiani della zona ha creato un muro psicologico e per questo la maggior parte di loro vivono ad Ankawa, un distretto cristiano dove si sentono più sicuri perché la Mosul di oggi è profondamente cambiata, conclude religioso.
Frizioni tra Unione Europea e Cina. Bruxelles aumenta di più del doppio i dazi sulle importazioni di auto elettriche cinesi. La decisione è stato detto per tutelare dai danni economici i produttori europei. Le misure andranno in vigore da luglio. Secca e immediata la reazione di Pechino, pronta a misure commerciali. Argentina, scontri a Buenos Aires tra polizia e manifestanti che protestano contro la riforma economica del presidente Milei. Il capo dello Stato ha dichiarato lo stato d'emergenza economica programmando il taglio delle pensioni e la riduzione delle tutele dei lavoratori. Infine torniamo all'udienza generale di Papa Francesco ieri in piazza San Pietro. Il Pontefice ha proseguito la riflessione sullo Spirito Santo, ispiratore della Sacra Scrittura che è fonte di ispirazione per ogni credente. 2 le raccomandazioni di Francesco: avere sempre con sé un Vangelo tascabile e ai sacerdoti che le omilie siano brevi. Sentiamo Adriana Masotti.
Se lo Spirito Santo ha ispirato la Bibbia, è ancora lo Spirito a renderla sempre viva, mentre alla Chiesa è affidato il compito di interpretarla in modo corretto. Francesco sottolinea l'importanza di dedicare ogni giorno un tempo alla lettura personale della parola di Dio.
Questo è molto importante per la vita. Prendete un Vangelo tascabile e durante la giornata leggetelo 1-2 volte quando capita.
Ma la lettura per eccellenza della scrittura, afferma il Papa, è quella comunitaria come nella messa. L'omelia deve aiutare a tradurre la parola di Dio nella vita, ma raccomanda, deve essere breve.
L'omelia non deve andare oltre gli 8 minuti. E questo voglio dire ai preti che parlano tanto, tante volte, e non si capisce di che cosa parlano. Omelia breve, un pensiero, un sentimento e una cosa di azione, come fare?
Ci fermiamo qui, è tutto per ora. Da Daniele Giorgi in regia, da Giancarlo Lavella, grazie per l'attenzione. Tra poco c'è il buongiorno di Radio Vaticana con voi, mentre l'informazione torna alle ore 9.